Il Vangelo che abbiamo ascoltato si chiude con una apertura, uno sfondamento sul futuro. Non finisce, riparte rilanciando con le poche parole che bastano a cambiare una vita. Va e d'ora in poi non peccare più. Va è un verbo che attraversa tutta la Bibbia. Abramo va, Mosè, Elia, Giona, Isaia, Giuseppe, Dio è una forza che fa partire. La provvidenza conosce solo uomini in cammino. La divisione nella nostra Chiesa, ma anche nella società, la contrapposizione vera, non è tra progressisti e tradizionalisti, ma tra seduti, accomodati e gente che va, cammina, cerca. L'alternativa di fatto è tra sistemati e accesi, tra innamorati e rassegnati, tra pellegrinanti e gente insabbiata, arenata nella loro zona di comfort. Va ed ora in avanti, non farti più del male. Il perdono di Gesù è sorgente di futuro, come la virtù bambina, la fanciullina speranza che prende per mano le anzianotte sorelle, fede e carità, e le tira avanti. E resto affascinato dalla prima parola di Gesù, questo imperativo: vai, donna, non ti fermare, non guardare indietro. È vero, sei un funambolo che oscilla, la corda è sottile, forse il passo è incerto, ma non restare ferma qui. Una mistica del Cinquecento, Santa Camilla Battista da Camerino, scrive questa frase luminosa: i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano. Se puoi correre, non camminare. Se puoi volare, non correre, perché il tempo si è fatto breve. Allora scorriamo la Bibbia e ci accorgiamo che è percorsa per centinaia di volte da due verbi, all'imperativo, e così tutta la nostra vita, e i due comandi sono: alzati e va. Cum, talita cum, giovane vita, alzati e va, in ebraico lech. Cum lech, alzati e cammina al ritmo del cuore, ordito e trama dell'arazzo biblico. Cosa ordina la voce di Dio? Forse prega, fai il bravo? No, alzati, alzatevi. Per oltre 120 volte il Signore incalza chi è a terra, chi si lascia andare, chi pensa di arrendersi alla sconfitta, e va, cammina, esci, sali, parti, vieni, che risuona per oltre 450 volte. Abramo, ricordiamo, cum e lech lecha, avrai figli come stelle. Mosè, cum, alzati da dietro il gregge di tuo suocero, da dietro i pochi agnelli, e vai dal faraone, c'è un gregge infinitamente più grande che aspetta un pastore, vai verso gli altri. Giosuè, alzati, cum, e mettiti alla testa del popolo, alzati dalle tue paure. Giona, cum, e vai a Ninive, la grande capitale nemica. Alzati dalla tua vita comoda, adagiata, tranquilla, e vai, per mare, per terra, per tempeste, sott'acqua, dietro a una parola di fuoco, verso i nemici. Elia, cum, alzati da sotto la ginestra, dalla posizione della sconfitta, mangia e cammina verso il monte di Dio. Geremia, alzati, scendi alla bottega del vasaio e guarda come agisce Dio. Oppure il cantico dei cantici: alzati amica mia, mia bella, e vieni. Alzati Gerusalemme, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. Alzati Giuseppe, cum, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Alzati Bartimeo, mendicante cieco, coraggio, ti chiama. Alzati dal bordo della strada dove stai seduto a tendere la mano, lancia via il mantello e vai verso quella voce che vibra nell'aria come polline di vita. Dio è la vita che si alza, che si innalza, vita verticale. una energia che fa partire, e dice che, sono parole di padre Turoldo, il senso più profondo della vita è un cammino interminabile. E il perdono è rimettere in piedi, rimettere in moto il cammino. In questa dinamica si inserisce il perdono del Signore, che non è un sentimento, non è un'emozione, ma un partire, un salpare ad ogni alba verso terre intatte. E ripartiamo dal Vangelo, che ci aiuta enormemente questa sera. Il brano dell'adultera, questo capitolo 8 di Giovanni, è così scandaloso, così conflittuale, che per circa 4 secoli quasi nessuna comunità cristiana l'ha accolto. Non fu facile accettare questo testo. La dice lunga la sua storia, che ci aiuta a pensare. La maggior parte dei più antichi testimoni, e vuol dire i manoscritti, i papiri, le traduzioni, le versioni antiche, i padri, lo hanno ignorato. Solo a partire dalla fine del IV secolo, sotto la pressione di Ambrogio e poi di Agostino, raggiunge una buona diffusione. Ma bisogna attendere il Concilio di Trento perché ottenga piena cittadinanza nel Vangelo. Che cosa scandalizza? Cosa dava ombra ai cristiani? La misericordia di Dio. Il brano mette in scena in modo drammatico uno dei cuori della grande rivelazione messianica, uno dei conflitti centrali di tutto il Vangelo. Viene prima la persona o prima la legge? È il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? E qui ricordo una frase lampeggiante di Simon Weil. Dice: mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia. E i farisei bestemmiano l'uomo e bestemmiano Dio così. Dicono: Mosè ha ordinato di uccidere queste persone. I veri devoti devono uccidere, devono eliminare i peccatori. Ricordo l'episodio di un prete argentino imprigionato al tempo del regime militare, che sulla parete della cella aveva trovato un graffito, aveva trovato scritto Dios no mata, Dio non uccide. E qualcuno era passato per quella cella e aveva scritto un atto di fede sul muro, la sua speranza, Dios no mata. E racconta che quella frase, lapidaria, totale, sicura, graffita sulla calce, gli aveva dato la forza di resistere. Dio non uccide. Ma invece qui, per mano dei suoi devoti, dovrebbe uccidere. Allora ecco che il perdono, come sorgente di futuro, ci viene addosso nelle 6 parole di Gesù alla donna trascinata davanti a lui per essere linciata in pubblico. La legge, cioè Dio, a noi ha comandato di lapidare donne come questa. Senti il disprezzo. Tu cosa dici? Ma lo sanno, lo conoscono, l'hanno ascoltato e si aspettano che Gesù non approvi la lapidazione della donna, si opponga alla legge mosaica, e questo farà scattare la trappola su di lui con l'accusa di bestemmia ed impietà. Allora lo conosciamo il seguito. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra, e se ne vanno tutti. È calato il silenzio, Gesù rimane solo con la donna e si alza con un gesto bellissimo. Si alza davanti alla donna adultera, come ci si alza davanti ad una persona attesa, una persona importante. Si alza in piedi con tutto il rispetto, perché quella donna non è il suo peccato. Quella donna è molto di più della sua colpa. Ha Dio nel sangue. E Gesù si alza in piedi per essere più vicino, occhi negli occhi, a millimetro di sguardo. Lui sa la sua nobiltà e le parla, nessuno le aveva parlato prima. lei e la sua storia, lei e il suo terrore di finire uccisa, a sassate, in realtà non interessavano a nessuno. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Dove sono quelli che sanno soltanto seppellire di pietre? Non qui devono stare. Quelli che sanno soltanto accusare e dire male, non davanti a me devono stare, non davanti al Figlio di Dio. Quelli che sanno solo vedere peccati dovunque, dove sono finiti? Neanch'io ti condanno. Gesù prima scriveva per terra, adesso scrive non più sul selciato del cortile, ma nel cuore di quella donna. E la parola che scrive è futuro. E la donna di colpo appartiene al suo futuro, alle persone che amerà, ai sogni che realizzerà. Quella donna non ha chiesto perdono. Scandalo per i farisei. È una persona nella paura di morire e questo è sufficiente per il Signore, perché la prima legge di Dio è che ogni figlio viva e questa è anche tutta la sua gioia. Gesù non le chiede se è pentita, secondo scandalo, perché a lui non interessano i rimorsi. In fondo, rimorsi e pentimenti sono cose che ancora ti legano al tuo passato. Ti fanno guardare indietro a ciò che è accaduto. Non è più il futuro che conta. Presso i padri del deserto un apoftegma, che erano quelle parole saporose come il pane che loro davano a chi chiedeva consiglio, dice: non appesantirti del tuo peccato, neanche con la scusa di fare penitenza. Ma perché? Perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso, mentre al centro va la croce e la Pasqua. Già siamo sorpresi che nella Bibbia non si chieda che il peccato sia espiato, ma che sia confessato. Non si domanda che la colpa sia scontata, ma sia riconosciuta, è sufficiente. Unica condizione per il perdono, l'abbiamo sentito nel Salmo, è la sincerità del cuore, al versetto 8 del Miserere. Tu vuoi la sincerità del cuore. Ora Gesù, in questo brano dell'adultera, va oltre, apre un'altra rivelazione. Noi siamo abituati a pensare che Dio ci perdoni perché siamo pentiti. In realtà, io almeno riesco a pentirmi soltanto quando sento l'abbraccio di Dio che mi stringe a sé, che lo stringe a me. La pecora smarrita non è incontrata dal pastore perché ha fatto dietro fronte, sta tornando all'ovile, ma è trovata mentre è ancora senza strada, in pericolo, perduta, ed è caricata sulle spalle perché il viaggio sia più leggero. Così la moneta perduta dalla donna è ancora nascosta nelle fessure del pavimento, sotto magari uno strato di immondizia, di spazzatura. E Dio è colui che sa vedere la nostra moneta d'oro sotto lo strato di spazzatura in cui alle volte la nascondiamo. Il Signore Gesù perdona senza condizioni, senza clausole, senza contropartita, in perdita. È incontrare questo amore senza condizioni che creerà dei credenti, anzi degli amanti senza condizioni. Vai ed ora in poi non peccare più. Riascoltiamola. Risuonano le parole che bastano a cambiare la vita. Gli altri uccidono, lui indica passi. Gli altri coprono di pietre, lui insegna sentieri. E d'ora in avanti, ciò che sta dietro non conta più. Importa il tuo futuro. E il bene possibile domani conta più del male di ieri. E anche questo è scandaloso. Perché Dio perdona non come uno smemorato, ma come un liberatore. Il Dio contadino, esperto in germogli e in nascite. Quante persone vivono come dentro un ergastolo interiore, dentro patiboli che hanno elevato a se stessi e si trascinano dietro per decenni. I loro patiboli, schiacciati da sensi di colpa a causa di errori di ieri l'altro, e massacrano l'immagine divina che preme in loro per venire alla luce quella moneta d'oro che il Signore vuole riportare al sole. Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli di ieri, su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Dice a quella donna: vai, esci dal tuo passato, vai verso il nuovo e porta lo stesso amore, lo stesso perdono a chiunque incontrerai. Tu non sei l'adultera di questa notte, ma la donna che da adesso in avanti è capace ancora di amare molto, di amare bene. E allora verrebbe da dire, come nel preconio di Pasqua, felice colpa che è servita a conoscere più in profondità il cuore di Dio. Il paradiso, io credo, non è pieno di santi. Sì, ce ne sono, ma sono pochini. In realtà, il paradiso è pieno di peccatori perdonati, di adulteri perdonati, di gente come me, come noi. Signore, concedimi la grazia di vederti mentre ti alzi in piedi e mi parli come a quella donna, i tuoi occhi sulla mia fragilità, il tuo sguardo capace di vedere in me frammenti d'oro, i tuoi occhi che cantano alla vita, e lascerò cadere di mano tutte le pietre che avevo preparato, e ti prometto, non lancerò mai più pietre contro nessuno. Allora, la prima delle idee di stasera è questa: la confessione, la riconciliazione, il sacramento. Guardiamolo con gli occhi di Gesù. Vai ed ora in avanti. Perdonare non libera il passato di una persona, fa di più, libera il suo futuro. Cum, alzati, lech lecha, vai. Per dirlo con una semplice immagine, il perdono non pensiamolo come un colpo di spugna che cancella sulla lavagna della nostra vita le righe storte di ieri o gli errori dei conto di aritmetica, troppo poco. È invece un colpo di vento nelle vele della mia nave, un colpo di remo per la barca della mia vita, un colpo d'ali per volare più alto e più lontano contro la banalità del male, perché il male è banale. Ecco il bene coraggioso che guarda al futuro. La speranza è una bambina coraggiosa che avanza verso un futuro sui nostri fragili legni sul mare dell'essere. Nella lingua del Vangelo, per dire perdono si usa un vocabolo che in greco è aphesis. Se guardiamo la sua etimologia, ne risvegliamo il senso addormentato. Il verbo greco da cui deriva, aphiemi, è un verbo di moto, di movimento. Lasciare un luogo per andare in un altro luogo. Aprire porte, sciogliere legami, rimettere qualcuno nel vento e nel sole, e mettere spontaneamente in libertà una persona. Il perdono è libertà e liberazione, e mandare via, mandare altrove, mandare avanti, mandare nel futuro. Allora ecco che nella sua radice perdonare, nel linguaggio, nella ricchezza infinita del Vangelo, vuol dire il salpare della nave, l'uccello che spicca il volo, lo scoccare della freccia. Noi siamo freccia all'arco di Dio, è la carovana che parte, è l'aquila che si lancia nell'azzurro, è il prigioniero che esce dal buio del carcere e danza nel sole. Il significato è molto bello, perché Dio non è colui che, sentendosi offeso, perdona, e porta a zero il conto. No, è un di più, è una eccedenza. Non è colui che non tiene conto dell'offesa, fa finta che non sia accaduto nulla. No, Dio perdona come un liberatore e ti lancia in avanti, ti fa salpare verso albe intatte, offre possibilità nuove, è un supplemento di energia d'ora in avanti. Dice padre Turoldo, tu sai che nulla di questi inganni mi soddisfa, parla del peccato, e che sono inganni lo so, e tutti e due sappiamo che non potrò non ingannarmi ancora, ma che la nostra contesa non si arresti, io a pentirmi e tu a usarmi pietà. Allora ecco che perdonare non è dimenticare il passato, è aprire il futuro per le nostre vite, liberare le strade di domani, il sacramento della confessione. Noi sbagliamo a vederlo legato al passato, non è un colpo di spugna sugli sbagli della vita, ma un colpo d'ali per ripartire. Io la vela, Dio il vento. La riconciliazione allora diventa l'esperienza che non mancherà mai il suo vento al mio veliero. E ma perché mi perdona il Signore? Buono. Ma anche un uomo è capace di questo, c'è di più. Dio perdona per un atto di fede in me. Mi perdona perché vede in me il santo prima del peccatore, la moneta d'oro invece della spazzatura. Vede la luce prima del buio, vede primavere nei nostri inverni che hanno fame di sole. Spighe nella zizzania, vede noi oltre noi. E allora ecco che la nostra vita per lui va d'ora in avanti, come una vita che va di primavera in primavera. Questo è scandalo per la giustizia nella nostra mentalità, follia per l'intelligenza, ma consolazione per noi debitori. Un detto ebraico molto bello afferma: Dio agisce in modo diverso dagli uomini. Per gli uomini è una sventura lavorare con dei vasi rotti, è una sciagura doversi servire di anfore rotte, ma per Dio non è così. Noi siamo i vasi rotti di Dio, siamo la sua specialità. E forse quando la nostra anfora si sarà rotta e la nostra vita ci può sembrare fallita o sbagliata, Dio proprio con quei cocci che a noi paiono inutili, che vorrei prendere a calci, di cui mi vergogno, invece che buttarli via, li ripara. Oppure li dispone in modo diverso. Crea forse non più l'anfora di prima, ma una cosa nuova. Un canale, ad esempio, o una tegola, o un vaso di fiori, o il pavimento in coccio pesto della casa, in modo che servano ancora e che l'acqua scorra verso altre bocche, verso altre seti. Dio può riprendere le minime cose di questo mondo senza romperle, meglio ancora, può riprendere ciò che è rotto e farne un canale, una cosa nuova, attraverso cui l'acqua scorra ancora, sia consegnata, arrivi, raggiunga i commensali seduti alla tavola della mia vita. L'anfora è rotta, si è rotta, ho sbagliato, non serve più a contenere l'acqua, ma può servire ancora all'acqua, serve per farla arrivare più lontano. Lavorare con vasi rotti per noi è una sciagura, per Dio è la sua specialità. Noi siamo i vasi rotti di Dio, ma Lui sa come servirsene. Li rimette sul tornio del vasaio, dice Geremia, e li lavora con la pressione dolce della sua mano finché ne ricava la forma che vuole. Un'altra volta, non butta mai via l'argilla, non ci butterà mai via. E guardate, la Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione ai percorsi perfetti. ama vicende di ripartenze, ricominciamenti, più che lo svolgimento lineare dei fatti. È straordinario. Ciò che mi affascina è la capacità di Dio di rovesciare le situazioni. Quando tutto sembra finito, al cuore del peggio, la speranza apre le sue ali e sorge il nuovo. Il nuovo nella Bibbia sorge sempre dalle paludi o dal deserto. E noi preghiamo, rimetti a noi i nostri debiti. Con questa parola del Padre nostro, noi spezziamo l'illusione, l'eterna illusione del pareggio contabile nei rapporti con Dio e tra gli uomini. Confessiamolo, e ci farà bene, confessiamo che i nostri conti con Dio e con gli altri, e con la vita, sono e saranno sempre in rosso. Non saremo salvi, perché i conti tornano, i conti non tornano mai. Noi restiamo debitori per sempre. Ma Gesù ha rivoluzionato l'immagine di Dio, raccontandoci la grazia, la gratuità del suo amore. Dio non è il contabile del cosmo, non è attento ad annotare tutti i tuoi sbagli. Un Dio ragioniere non converte nessuno. È il Dio che nel cuore dell'adultera scrive futuro. Sui miei cotti fa ancora scorrere l'acqua in un modo misterioso ma reale. È il bene possibile domani. L'amore buono di domani vale più del peccato di ieri. Rimetti i nostri debiti. Se questa sillaba con cui inizia il verbo, il prefisso ri, R-I, due sole lettere che significano di nuovo, ancora, da capo, un'altra volta, senza stancarsi, due sole lettere, ri, ma che sono le più tipiche del cristianesimo, che creano le nuove parole più nostre, più originali del vocabolario cristiano. Riconciliazione, risurrezione, rinascita, rinnovamento, rigenerazione, rimettere i debiti. La stessa parola redenzione, che vuol dire comprare di nuovo. La parola religione, che vuol dire legare di nuovo insieme. Questa piccola sillaba ri è quella che parla della irremovibile, inflessibile misericordia di Dio. Sillaba creativa, che indica che la creazione non si arresta, che il mondo non è finito così come tu non sei finito così come sei. E non si arrende, non capitola, non disarma. Nuovi inizi sono sempre possibili per grazia. Non c'è nulla e nessuno di perduto per te. E anche a noi dice che il nostro vivere è l'infinita pazienza di ricominciare. E se io mi confesso da anni e sono sempre lì a ripetere gli stessi peccati, se mi confesso e sono continuamente a rinnovare la richiesta di perdono sempre per le stesse cose, a cosa mi è servita la confessione? Io mi confesso perché non mi arrendo al male, non lo faccio sedere sul trono del mio cuore. Confessarsi significa non arrendersi, non giustificare, non legittimare, non consegnarsi al male, anche se la guerra continua. Io mi rimetto in piedi e mi incammino verso il futuro. E niente paura se è faticoso. Don Milani scrive, fino a che c'è fatica c'è speranza. Stai facendo fatica? Continua. Osserva l'atleta. Dove c'è fatica e lotta, lì c'è una corona, dice Sant'Ambrogio. E un proverbio sbagliato, un proverbio che ripetiamo a cuor leggero, fa così, fino a che c'è vita c'è speranza. No, non è così, è esattamente il contrario, fino a che c'è speranza c'è vita. Allora, una parola per terminare sul problema del perdono di cuore che Gesù chiede. Come facciamo? Il perdono di Dio è sicuro, ma il mio? Noi perdoniamo ma in un angolo della memoria conserviamo un po' di rancore. Noi perdoniamo, ma perdonare significa anche purificare, dare una verginità alla memoria. Noi perdoniamo, ma in un angolo dell'anima diventiamo diffidenti verso quella persona. Perdoniamo, ma non riusciamo più a fidarci di lui o di lei, come prima. È difficilissimo perdonare di cuore. Ma attenzione, non è un sentimento, è una decisione il perdono. Perdonare non è una emozione che sento, ma è una postura che assumo. Bisogna scommettere su quella persona ancora, bisogna scommettere su chi ha sbagliato verso di me, non come atto d'istinto, ma come atto di fede. Bisogna dare credito all'altro, non in base al suo passato, ma in base al suo futuro. Non per un atto di intelligenza, ma per un atto di speranza. E farlo perché così fa Dio. Un piccolo esempio. Tempo fa è venuta a parlare una donna che era stata tradita dal marito. E mi ha detto così, parole che non ho dimenticato. Me ne ero andata di casa, ma adesso ritorno. Ricomincia con lui. Perché? Perché so che lui non è così. Lui non è questo che mi ha fatto. Lui è molto meglio di così, molto di più che un adultero. E io ho sentito aria di Vangelo in quelle parole. Sapore di buon grano. Un po' di paura della zizzania, certo, ma gusto e desiderio di buon grano e fiducia. Aria di Vangelo e di perdono di cuore. Una breve poesia finale. All'amore sono giunta con un grido di seta e ci ho messo le guance, il corpo e la coscienza. Niente è rimasto di me, neppure una lettera, neppure uno specchio in cui riconoscermi. Ma ho imparato a passare per la cruna del lago, cioè a perdonare, sinceramente, a lasciare la pelle sul filo di ferro, a ferirmi dalla testa ai piedi. Ho perso tutto. E quando ho capito che non potevo più difendermi dalla gente, ho risposto con una sberla di dolcezza, perché io so che solo i dolci erediteranno la terra.